Ebbene, cari ascoltatori, è sempre più diffuso un fenomeno tale per cui basta che una frase, un concetto, un'espressione siano pronunciati da una personalità in vista, che sia un politico, che sia un artista, che sia uno scienziato, un intellettuale o un imprenditore digitale. Ebbene, basta che una frase sia pronunciata, insomma, da qualcuno che calca i palcoscenici mediatici per far sì che quella frase, quel concetto, quell'espressione acquisti per molte persone immediatamente un valore particolare. Viene considerata come particolarmente seria, importante e soprattutto viene vista come profonda e dotata di particolare spessore. Gli studi sulla costruzione e sul funzionamento delle espressioni, delle frasi cosiddette pseudoprofonde, ci dicono che in verità queste frasi che hanno così un effetto sugli ascoltatori non hanno invece nessuna base di verità scientifica e tantomeno sono veritiere spesso in generale, ma semplicemente sono costruite con una dose massiccia di buon senso e spesso anche con un ingrediente particolare, e cioè un aspetto legato al mistero, un senso un po' criptico o enigmatico, meccanismi che fanno leva su due aspetti del funzionamento umano: il piacere, il bisogno di sentirsi superiori agli altri, se non altro perché si ritiene di aver capito o comunque di essere colpiti particolarmente da una determinata espressione rispetto invece agli ignoranti, a quelli che cioè non comprendono, e il fatto di ritenere che le persone così in vista, quindi teoricamente distanti, siano invece molto più vicine e partecipi virtualmente nella vita di ognuno proprio per la condivisione di interessi, valori, idee, meccanismo che va sotto il nome di apprezzamento sociale o riprova sociale. Ora viene da chiedersi come possano certi professionisti, certi personaggi, soprattutto magari anche quando hanno una funzione un po' delicata, per esempio quando si rivolgono ai giovani o comunque ad un'utenza, a una serie di ascoltatori, spettatori, follower che si trovano in un periodo particolare della vita come quello della crescita, in cui vengono costruiti i concetti sul mondo, si gettano le basi fondamentali di quella che poi sarà la futura personalità più o meno sana. Insomma, viene da chiedersi come possano certi professionisti affermare delle cose negative o assolutamente giustificatorie o assolutamente, come dire, costruite ad arte per riparare ad un errore, insomma, in altre parole, anche non sincere e comunque non educative. Come se niente fosse, come se tutto ciò fosse o facesse parte di un modo di colloquiare con un pubblico virtuale assolutamente normale e adeguato. Beh, gli studi in questo senso sono numerosissimi e partendo proprio da un piccolo esperimento che in verità ha prodotto poi una grande quantità di osservazioni scientifiche, noi capiamo bene come la mente reagisce a questo tipo di meccanismi, cioè alle espressioni pseudoprofonde o anche, diciamo, a certi modi di porsi o affermazioni millantatorie. L'esempio viene da quello che è un piccolo quesito posto a una serie di soggetti che facevano parte di un importante esperimento condotto da alcuni ricercatori dell'Università della California a Los Angeles. Ebbene, alle persone veniva chiesto: ma quanti animali di ogni tipo portò Mosè sull'arca? Ebbene, la risposta più frequente e anche molto veloce fu il numero 2. Molti cioè dissero che Mosè portò nell'arca 2 animali. Ora, se ci soffermiamo per un attimo su questo tipo di risposta e sulla domanda in modo particolare, noi cogliamo probabilmente dopo poco l'errore e il trabocchetto intrinseco. E sì, perché noi tutti, anche se magari in maniera approssimativa, conosciamo la storia di Noè e della sua arca, ma non è facile accorgersi che la domanda contiene un errore, contiene cioè il nome di Mosè, anche questo tratto dalla Bibbia, e non quello di Noè. Ora, sono proprio meccanismi legati alla familiarità e alla fluidità di elaborazione, cioè qualcosa che noi conosciamo, e alla facilità con cui possiamo perciò rispondere trovando nel conosciuto la risposta, che ci danno l'idea di come molto spesso le frasi pseudoprofonde possano passare ed essere costruite con tanta facilità. Ebbene, cari ascoltatori, tutto questo podcast ruota attorno e nasce in verità dalla risposta che una personalità molto nota e di spicco per certi versi, ovvero Chiara Ferragni, fino a poco tempo fa denominata influencer e più recentemente invece indicata come imprenditrice digitale, ha fornito ad una ragazzina che le chiedeva che messaggio Chiara volesse mandare alle ragazzine mostrandosi in perizoma e praticamente in una posa seminuda. La risposta dell'imprenditrice era legata al voler dimostrare come alle donne debba essere lasciata la libertà di comportarsi, al fatto che nessuno può giudicare o farci sentire sbagliate, e quindi che lei stessa si prendeva la libertà che tutti avrebbero dovuto avere. Tra l'altro, nella risposta, l'imprenditrice usa anche un'espressione riferita all'effetto sui puritani del commento di risposta alla ragazzina, che ulteriormente non è di esempio. In altre parole, la risposta di Chiara Ferragni alla ragazzina di 11 anni ci fa riflettere sul fatto che certe volte dovrebbero essere gli adulti ad ascoltare i ragazzi e non solo i giovani ad ascoltare gli adulti, e ci fa riflettere su come trovare delle giustificazioni e anche in un certo senso un po' aggressive, se così vogliamo dire, non fa altro che avvalorare l'effetto negativo di certi commenti, espressioni o, ripeto, giustificazioni. In altre parole, si tratta di una risposta che in un certo senso potremmo far rientrare in quella che viene chiamata proprio quello che viene chiamato fenomeno dell'illusione di Mosè. E quindi, a proposito di ciò che Chiara Ferragni ha risposto alla giovane di 11 anni, Giulia Dedola, campionessa di equitazione, potremmo letteralmente dire che la toppa è peggio del buco.